Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte?
Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi?
Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani.
Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di
antispecismo,
liberazione animale e della terra.
Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo!
E allora, alle 22:09 minuti, questa è Radio Possum, come al solito, sugli 87:9 di Radio Onda Rossa. Una puntata incognita, almeno per me.
Un po' per tutti, sì, diciamo, infatti. Vista l'assenza del babbo.
Lo so, è brutto da dire, ma il babbo è importante.
Una figura di stabilità. E va bene, sì, una puntata molto ricca, direi, più che altro. Abbiamo una serie di notizie, di aggiornamenti da dare, anche se non seguiremo un filo conduttore principe, comunque.
Siamo un po' impreparati, diciamocelo, dai.
Molta l'improvvisazione.
No, ma guarda che il bello della radio è che puoi mentire spudoratamente, perché comunque non ti vedono.
Sì, però, insomma, sarà evidente da... Lascio perdere, vediamo cosa succede.
Sì, innanzitutto il primo tema, abbiamo un filo conduttore, riprendiamo la tematica della vivisezione che abbiamo già trattato in innumerevoli puntate e nell'ultima, per esempio. Cominciamo parlando la nuova campagna lanciata dal coordinamento Fermare Green Hill di boicottaggio contro, oltre a tutte le compagnie che trasportano animali per la vivisezione, anche a tutte quante le aziende che poi vendono animali o comunque sono legati alla Marshall e alle aziende che praticano vivisezione. E leggiamo un estratto dal sito di Fermare Green Hill. Zooplus e PetNet dicono stop ai prodotti Marshall Pet. Il lancio della campagna di boicottaggio dei prodotti Marshall Pet ha visto due immediati risultati in due giorni. Dai siti di vendita online Zooplus e PetNet sono stati rimossi tutti i prodotti incriminati. Questa campagna può veramente incidere sul fatturato di Marshall Pet e andare a far capire alla famiglia Marshall che l'Italia è un paese in cui cessare di fare affari, in cui devono chiudere Green Hill e starsene lontani con i loro mani sporche di sangue. La campagna è solo inizio e ha bisogno di aiuto di tutti voi per essere efficace. Infatti ricordiamo che la Marshall, oltre appunto a praticare vivisezione, ad allevare animali per la vivisezione, vende animali, quali in particolare i furetti, che sono molto di moda, e ha una serie di aziende come Zooplus, PetNet legate. E vogliamo...
Vabbè, mettiamo una canzone, visto che hai mozzato la sigla per dire questa cosa. va bene. Ottimo, babbo, dove sei?
colleghiamo, ecco, un'ultima aggiunta, discorso che abbiamo fatto precedentemente. Questa campagna continua contro la Marshall e avrà due appuntamenti prossimi. 23 novembre 2012 dalle ore 15, protesta contro CIFA, un importatore di furetti Marshall Pet a Varese, Angera, in provincia di Varese. E poi 1 dicembre 2012 dalle ore 11, protesta contro il Franz e il trasporto di animali per la visezione, ma di questo parleremo più in là nello spazio degli appuntamenti. Adesso, sempre in tema di visezione,
parliamo adesso, riprendiamo un'intervista che abbiamo trovato sul blog di Antispecisti Libertari. Un'intervista che è stata fatta di Brescia, scusate, un'intervista che è stata fatta a un ex dipendente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Adesso vi leggeremo, insomma, questa intervista.
Sì, l'intervista è un po' lunga, però vale la pena leggerla per capire qual è la realtà all'interno del laboratorio di visezione.
Allora, in retroscena della sperimentazione animale, raccontati da chi li ha visti in prima persona. In Italia sono circa 600 i laboratori autorizzati dal Ministero in cui si pratica la vivisezione. Sono ovunque, in ogni città. Molti sanno della loro esistenza, ma sono in pochi a sapere cosa accade al loro interno, perché una delle principali necessità dei vivisettori è di lavorare nel segreto e nel silenzio. Grazie alla campagna contro l'allevamento di cani Beagle Green Hill, questo muro di silenzio è stato infranto. Ora, migliaia di persone sanno ciò che avviene nei centri di ricerca, hanno sentito le urla di dolore di chi è rinchiuso in gabbia e hanno visto la sofferenza negli occhi di tutti quegli animali che vengono torturati in nome di una scienza assurda e inutile. A Brescia, sia la Facoltà di Medicina e Chirurgia che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna hanno al loro interno stabulari, in cui sono prigionieri centinaia di esseri viventi. Abbiamo intervistato un ex dipendente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia. Per questioni di privacy verranno messi il nome, il cognome dell'intervistato e la sua mansione specifica.
Faccio la voce intervistante così cambia.
Dai, facciamo un po'.
Lungo. Per quanti anni ha lavorato presso l'IZS?
Ho lavorato all'istituto per più di 20 anni.
Ci saprebbe dire quanti e quali animali erano inchiusi nei stabulari dell'istituto?
Tantissimi. Solo il nostro reparto analizzava oltre 100 topi la settimana. Quando lavoravo, ricordo che c'erano topi, ratti, coniglie, cavie e maiali.
Le è mai parso che gli animali fossero consapevoli della loro prigionia e di ciò che stavano subendo?
Il mio reparto non aveva a che fare con gli animali vivi, ovvero non eravamo in contatto diretto con loro. Però capitava spesso di dover andare negli stabulari per ritirare, ad esempio, dei campioni di sangue. E quando succedeva, cercavo di evitare di andarci. A volte capitava che nel tardo pomeriggio allevatori o veterinari portassero dei pulcini o dei maialini di pochi giorni di vita per farli sopprimere e successivamente farne analizzare la carne come campione di controllo dell'allevamento. Data l'ora tarda, questi animali venivano messi vivi in frigorifero per tutta la notte. Non era una prassi quotidiana, però quando si aveva fretta e le consegne avvenivano nel tardo pomeriggio, li si metteva direttamente nel frigorifero. Non aveva alcun senso lasciarli là dentro tutta la notte, farli soffrire, per poi sopprimerli l'indomani. Non che non ci fossero recinti o gabbie dove poterli tenere, era solo una questione di comodità.
All'interno dell'IZS si sperimentano su centinaia di esseri senzienti, farmaci, sostanze chimiche, si praticano interventi chirurgici invasivi come xenotrapianti, insomma si pratica la vivisezione. Lei crede sia giusto parlare di benessere animale?
No, assolutamente no. Ricordo benissimo gli strazianti lamenti del maiale. Faccio presente che io lavoravo al quarto piano dell'edificio. Non ho visto nulla coi miei occhi, però ho sentito le urla, le grida ben distinte di un esemplare adulto provenire dai sotterranei. Forse si trattava di un intervento a cuore aperto. Tra i vari test mi viene in mente che alle femmine di topo veniva dato del cibo mischiato a feci contaminate. Una volta morte, venivano loro tagliata la pancia per verificare se le ovaie risultavano infiammate o meno.
Ha mai fatto notare a chi svolgeva gli esperimenti le sue perplessità in merito? Quali sono state le reazioni?
Fu una delle prime volte che entrai nello stabulario con il mio capo reparto, il quale avrebbe dovuto anestetizzare un certo numero di topi con l'etere prima di sopprimerli. Per rendere più veloce e, a suo dire, indolore questa azione, prese invece dalla collottola un topo alla volta, per poi premere con una pinza all'altezza della gola. In un attimo il topo moriva. Mi chiese di proseguire con le eutanasie e mi rifiutai.
Parla mai con la sua famiglia o con i suoi amici di ciò che ha visto lavorando nell'istituto zooprofilattico?
Sì, mi è capitato. Con sincerità cerco di evitare di parlare e di pensarci troppo, nonostante sia passato del tempo da quando smisi di lavorare all'istituto zooprofilattico. Alcune immagini e alcuni ricordi mi tornano ancora in mente.
Che cosa ha scatenato in lei il senso di rifiuto per quanto accade nell'istituto zooprofilattico? Un evento in particolare?
Un giorno entrai nello strabulario. C'erano diversi conigli vivi messi in croce, con le zampe aperte e a testa in giù, sgozzati. Urlavano come bambini. Il sangue scendeva verso il basso. Io allora accesi le centrifughe per non sentire le urla di disperazione di questi animali. Quando li vidi, scappai via. Non ho idea di quanti ne utilizzassero.
Cosa si aspetta dalle persone che leggeranno la sua testimonianza?
Spero possa far riflettere, anche se purtroppo c'è un'insensibilità di fondo che è incredibile. Personalmente prendo le distanze da queste ricerche e da questo sistema perché stiamo andando verso l'autodistruzione. L'essere umano dovrebbe mettersi in testa che non vivrà per sempre. La vita eterna è impossibile, quindi tutti questi accanimenti sono intollerabili. Sempre sul sito, insomma, viene ricordato poi che nell'ottobre del 2007 il Fronte di Liberazione Animale è entrato all'interno appunto dell'Istituto Zooprofilattico di Brescia e ha documentato le condizioni di detenzione degli animali ed è riuscito a liberarne diverse centinaia, quindi per chiunque, insomma, abbia voglia di andare a vedere queste immagini deve cercare appunto questo blog che, ripeto, è
antispecistilibertari.noblogs.it.
Comunque anche sul blog di Radio Possum è stata ripubblicata l'intervista con tutti i link e documenti, quindi se non vi ricordate il blog degli antispecisti libertari, anche sul nostro blog potete ritrovare l'intervista ripresa per intero dal blog degli antispecisti libertari di Brescia.
Sì, ci sembrava opportuno appunto leggerlo tutto perché appunto si parla di benessere animale, delle solite leggi per la tutela degli animali e dei laboratori, invece la vivisezione è questo, è tutt'altro. E anche per anticipare il prossimo argomento di cui parleremo dopo la canzone, che adesso darò un'anticipazione di una conferenza che si terrà domani, organizzata dai radicali italiani, con ospiti illustri, diciamo, da Giovanardi a Garattini, per parlare della necessità della sperimentazione animale. Ne parleremo dopo questo pezzo che si metterà a mocio,
che sono gli Agitazione con Vivisezionati.
Un vitrino scienziato, seduto su quel tavolo, un detenuto l'umano.
sì, domani quindi riprendiamo con la trasmissione. Domani ci sarà questa bellissima conferenza al Senato, organizzata dai Radicali Italiani, in cui appunto si parlerà dei perché la vivisezione è necessaria. Radicali Italiani, che tra l'altro, se vogliamo ricordare, avevano da poco costituito un gruppo antispecista. Vabbè. Comunque, il programma della conferenza è molto vasto. Dalle ore 11 ci sarà prima Nanno... Non si sente? Nando Pagnocelli, presidente Ipsos Italia, che presenterà le indagini Ipsos sulla sperimentazione biomedica sui animali, conoscenza, valutazione e opinione dei cittadini. Poi ci sarà Nadia Malvasi, presidente onorario TAE, Associazione Taleodominici Italiano Ollus, senza dimenticare appunto tutta la tragedia causata dal talidomide sperimentata sugli animali. E ci sarà Mario Melazzini, assessore alla sanità della regione Lombardia, presidente emerito della RISL, Associazione Italiana Malattie di SLA, Roberto Caminiti, docente alla Sapienza Università di Roma, responsabile del comitato sull'uso di animali della Società Italiana di Fisiologia e della Federazione of the European Neuroscience Society. Poi Marta Piscitelli, presidente AISAL, ovviamente la senatrice Rosanna Boldi della Lega Nord, la nostra amica Coscioni, Maria Antonietta Farina Coscioni, che avevamo citato un po' di trasmissioni.
Una vecchia conoscenza.
E il senatore Carlo Amedeo Giovanardi.
Anche lui una vecchia.
Doveva mancare in fondo, no?
Quale luminare della scienza.
C'è sempre. Tipico.
E Ignazio Marino. E conclusioni di Silvio Garattini. Quindi diciamo tutto.
Quindi diciamo che tutti i poteri forti, uno spaccato bipartisan dalle istituzioni, la politica, le università, rappresentanti illustri della scienza, della ricerca, delle associazioni per quanto riguardano malattie gravi che non si riescono a curare, eccetera, ci sono tutti quanti, come al solito, a difesa dei poteri forti, dei soldi, degli interessi delle multinazionali.
Certo, adesso appunto c'è questa, viene detta questa, cioè un'attenzione contro la vivisezione, e quindi si sfoggiano le personalità più illustri che possono invece continuare a mantenere lo status quo che serve ai noti.
Sì, poi diciamo che ti mettono in una condizione nella quale non c'è diritto di replica, perché ovviamente nel momento in cui tu ti trovi di fronte a discutere con un medico, un rappresentante dell'associazione per una malattia terribile, quindi oltretutto c'è anche un lato emotivo che viene a giocare un piano diciamo molto, molto basso, no?
Sono forse le cose, cioè la più infima questa, no? Il fatto di mettere in mezzo appunto queste associazioni che chiaramente, cioè, un po' speculano su, utilizzando il malessere chiaramente di tante persone di cui siamo consapevoli, dopodiché, cioè, prendere in considerazione che fare uccidere degli animali, insomma, per il malessere di tanti esseri umani, boh, cioè, è il modo migliore proprio per spingere su questo vittimismo e questa tragedia.
Eh sì,
oltretutto poi appunto, cioè, di fronte allo specialismo con il quale te lo propinano, sembra, cioè, tu comunque non puoi rispondere in nessun modo, perché loro comunque sono dottori, sono personaggi illustri della scienza, pure qui ci sarebbe da aprire un capitolo sul fatto, sulla scienza, che cos'è la scienza, chi la porta avanti, quali sono le linee guida della scienza, perché insomma abbiamo letto l'intervista di prima, non credo che sia un grande traguardo per la scienza quello di mutilare un topo o torturarlo all'infinito per scoprire cose inutili.
Ma anche quali sono i vantaggi delle associazioni, per esempio in difesa delle vittime del talidomide o di altre malattie, di continuare appunto la sperimentazione animale? Anche questo bisognerebbe scoprire, se ci sono anche dei legami tra i poteri forti, lobby farmaceutico e quant'altro, e una tutela, delle garanzie che possono avere questi malati, queste vittime. È un tema molto delicato, che appunto si gioca in maniera più emotiva possibile, con appunto l'emotività che abbiamo già visto altre volte essere propagandata da questi scienziati, da queste, come la campagna.
Sì, infatti stavo pensando proprio a quello, la campagna dei vivisettori era la bambina bionda e chi c'era vicino?
Il topo.
Il topolino, insomma, e ti pongono lì di fronte a questa situazione. Io non credo neanche che se veramente avessero tutta questa sicurezza, diciamo che fossero in buona fede dalla parte della scienza che necessita della vivisezione, non userebbero queste immagini così, tra virgolette, carismatiche, emotive, per attaccarsi a questo tema. Ricorda un po', insomma, il ruolo che ha, ad esempio, la morte nella religione cattolica, che appunto è, diciamo, l'ultimo baluardo di salvezza che permette alla religione di sopravvivere, perché appunto anche grazie alla scienza molte cose sono state messe in discussione. Invece per la scienza questo è un passo ulteriore, è una cosa più difficile mettere in discussione la scienza, perché appunto si basa su una serie di ragionamenti logici e soprattutto perché si basa su uno specialismo che ti pone in difficoltà se tu non sei uno specialista. Quindi secondo me noi dovremmo riuscire pure a uscire da questa logica.
Ne abbiamo già parlato infatti di questo, come del business della paura che viene attivato contro le malattie incurabili, e quindi si sovvenzionano le ricerche sul cancro appunto tramite l'archi che utilizza gli animali, tramite Teleton e quant'altro, perché appunto si fa leva
sclerosi multipla,
si fa leva proprio su questo, sulla paura, si alimenta la paura, non si considerano appunto quali sono le cause reali di quelle malattie, ma si continua a creare farmaci, è quello che interessa, e a continuare a considerare il malato soltanto in quanto consumatore.
Merce,
come l'animale. E va bene.
Vabbè, dai, dopo questa discussione,
sì,
appunto, comunque
ci volevamo fare due chiacchiere tra noi.
Sì,
diciamo.
Ma sicuramente non finisce qui, perché poi purtroppo ne dobbiamo parlare tutti i giorni di queste cose, però intanto, non lo so, vogliamo mettere una canzone, qualche cosa?
Ma
voi
sì.
Che dite?
Mettiamo una canzone e poi
andiamo avanti.
Questo è Futuro Vega Pop, Mariposa.
Mariposa che vuela junto a me, trae colores y un secreto, algo que me hace sonreír y mirarte cerca solo un momento.
Allora, il momento aspettato da grandi e piccini, insomma, questo è uno dei momenti più importanti della nostra trasmissione, se non il più importante. Credo che su questo siamo tutti d'accordo.
Direi è l'unico motivo per cui io sono qui oggi.
È l'unico motivo, veramente. E, comunque, appunto Giovanardi Moment di quest'oggi, dedicato al premio Hitler per animalisti il 24 e come darti torto, giovane. Per animalisti il 24 a Bologna, la conferenza stampa di presentazione. Quello che vi leggiamo non è il comunicato delirante di qualcuno, ma il comunicato delirante di Federfauna, che è appunto per la tutela dei diritti e per una reciproca migliore convivenza. Non c'è neanche il soggetto, però vi specifico che in realtà loro sono l'associazione degli, degli allevatori, dei circensi, prendono i soldi dal Circo Orfei, da, insomma, dalle associazioni di vivisettori, eccetera, eccetera. Il loro scopo di vita è quello di combattere gli animalisti, che sono il demonio. Abbiamo, abbiamo letto anche dei cristiani che pensano questa cosa. Insomma, oggi comunque il premio Hitler, vi leggo l'articolo. È stato inviato oggi l'invito ai giornalisti per la conferenza stampa di presentazione del premio Hitler, prima edizione del premio istituito da Federfauna per le personalità che si sono particolarmente distinte nell'animalismo, che si terrà sabato 24 novembre 2012 alle ore 10 presso la sede nazionale di Federfauna in via Altabella 11 a Bologna. Questo appunto per chi ci volesse andare. Saranno presenti Massimiliano Filippi, segretario generale Federfauna, e Massimiliano Bacillieri, responsabile ufficio legale nazionale Federfauna. È inoltre previsto un contributo letterario di Peter Staunmeier, scrittore, storico, docente di storia moderna tedesca alla Marquette University di Milwaukee, in Wisconsin. No, dai, ma non ci credo, questo è venuto dal Wisconsin.
Apposta per sta cosa.
Autore insieme a Janet Biehl del libro Ecofascismo, lezioni dell'esperienza tedesca. Allora, io non ci posso credere che...
Sono tanto curiosa di sapere chi vincerà questo premio. Sinceramente, vi terremo aggiornati su questo. Voi che pensate?
Ma possiamo fare delle candidature, no? Proporgliele, sarebbe carino.
Non lo so, insomma, io non ho capito neanche se è rivolto a singoli o a gruppi. Perché se a gruppi sicuro ci troveremo dentro il coordinamento Fermare Green Hill, almeno sicuro, come una Pasqua.
Ma può darsi anche la
Brambilla. Nemesi animale pure è stata nel mirino di Federfauna.
Può darsi anche la Brambilla, che è la così Brambilla, considerata sì, un animalista. E comunque, adesso per un attimo il momento serio di questa cosa, sfatiamo definitivamente il fatto che Hitler era appunto zoofilo, animalista, che abolì la vivisezione.
Ma che sfatiamo? C'è il premio Hitler, ci sarà una ragione, ma che cazzo dici?
Non abolì la vivisezione, non era animalista, cioè semplicemente non si sperimentò su animali vivi perché appunto sperimentavano sugli ebrei, questo è un dato di fatto, quindi voglio dire... E oltre a questo non era proprio per niente un animalista, era la solita propaganda, amore per gli animali, per i bambini, che viene fatta da chiunque, dal Papa, da
direttatore. Papa di gli animali non lo so, non sono sicura.
No, infatti, però dico i bambini. Vabbè, niente, abbiamo finito questo momento.
No, comunque io vi invito ad andare sul sito di Federfauna, perché tra le ragioni per cui loro scrivono sostieniti ci stanno delle foto bellissime, totalmente prive di senso, tra cui anche una specie di barboncino che sembra un peluche per come è stato acconciato, tutto cotonato con la sua padrona vestita di rosa shocking, vi giuro. Un'esperienza da vivere assolutamente. Vabbè.
Sì, è da tenere in considerazione come il sito di
poi c'è anche Hitler c'è anche Hitler con
col
il suo cane,
sì, certo.
Tra l'altro un bel signore distinto nell'immagine, è venuto anche abbastanza bene.
Va bene. Ritorniamo adesso alla parte seria della trasmissione.
Vabbè, sigla di conclusione di Giovanardi Moment.
Sì,
almeno.
sì, facciamo uno stacco.
Ciao Giova.
Uno sguardo mi scruta la testa senza chiedere.
E allora, di nuovo in onda. Per affrontare il prossimo tema, che sarà?
Prossimo tema, andiamo ad affrontare un articolo che abbiamo trovato su questo sito, bioviolenza.blogspot.it. E, allora, il titolo è Il benessere animale, ovvero l'ignomia umana. Un articolo appunto che parla dell'uccisione degli animali in maniera soft. Il benessere animale, ovvero l'ignomia umana. La nuova frontiera del business sugli animali da reddito si chiama benessere animale. L'industria della carne, con l'occhio rivolto al mercato e al target, sempre più orientato al rifiuto delle aberranti condizioni degli animali non umani negli allevamenti intensivi, ha girato il problema, risolvendolo con una magistrale azione di marketing. Una formula dolce per incrementare i propri guadagni rassicurando gli umani sensibili. Seguiamone le fasi. Il martellamento sul benessere animale è diventato un tormentone attraverso tutti i canali di diffusione conosciuti, dalla pubblicità dei media alle conferenze degli esperti in materia, alle centinaia di pubblicazioni, alle fattorie felici, fino ad arrivare ad eventi internazionali come Slow Food e Terra Madre. Ma dopo il primo e riuscito indottrinamento, la fase successiva del percorso mediatico presuppone una risposta plausibile alla domanda elementare. Come conciliare il benessere animale con l'uccisione prematura di esseri senzienti e felici affinché si trasformino in succulenti piatti? Ed ecco che rientrano in campo tutti gli attori di questa transizione per risolvere il legittimo dilemma e renderlo addirittura premiante e virtuoso, con un colpo da veri maestri. È doveroso ammetterlo. Istituzionalizziamo, coinvolgendo il Ministero della Salute, le buone pratiche di macellazione. E qua ci sono un paio di link, insomma, su come di materiale informativo per macellare in maniera indolore gli animali. Solo un piccolo inciso per chi conserva ancora una sua intelligenza, scevra da condizionamenti e consuetudini. Si sente uno stridio insopportabile ipocrita nel pronunciare questa frase: buone pratiche di macellazione, equiparabile a buone pratiche della condanna a morte e o buone pratiche della tortura, un ossimoro francamente ignomioso. Lasciamo la lettura del link di cui sopra senza altro commento, poiché si commenta da solo. Aggiungiamo che preparare il personale, veterinari, allevatori, addetti alla macellazione, ad eseguire queste uccisioni nel rispetto degli animali non umani non cancellerà il tradimento del rapporto di fiducia che gli animali non umani avevano instaurato con gli animali umani, né renderà queste pratiche dolce e rispettose del loro benessere. Si ribadisce, seppur con pratiche diverse dalla consuetudine degli allevamenti intensivi, il rapporto di forza in cui l'animale umano decreta la condanna a morte degli altri viventi per 30 denari. Vabbè, insomma, quindi se sono andata a vedermi un po' questi link che si trovano in questo articolo, che rimandano praticamente a un archivio, bisogna inserirsi con uno username nel questo sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che ritorna ancora della Lombardia e dell'Emilia Romagna, quello di cui abbiamo letto prima. E insomma, ci sono dei corsi di preparazione per tutti i vari veterinari o comunque tutti coloro che hanno a che fare con gli animali da macellazione, in cui appunto devono seguire un corso per poter imparare in maniera adeguata come uccidere gli animali senza provocare troppe sofferenze. Poi chiaramente, insomma, come parlavamo prima, questi corsi che vengono fatti, poi vai a leggere appunto queste interviste in cui ti dicono che manco uccidono poi con l'etere l'animale, perché è molto più facile prenderlo e strozzarlo con delle pinze alla gola. Quindi
sì, diciamo che poi comunque tutta questa storia del benessere sugli animali non fa che alimentare un immaginario che è quello
della carne felice, per sì. Esempio.
Sì, io in realtà volevo dire un'altra cosa, no, però anche quello che dici tu è giusto, cioè la carne felice in che senso?
Che chi mangia la carne bio, comunque da allevamenti, in cui gli animali vengono trattati in un certo modo, si sente abbastanza a posto con la coscienza, che l'animale è stato trattato in maniera degna e quindi è giusto anche
si può mangiarlo.
Un, una fettina, perché comunque l'animale non ha sofferto.
Sì, ha vissuto bene per un certo periodo della vita, è morto bene, quindi insomma siamo tutti con la coscienza un po' più pulita.
Sì, e poi soprattutto c'è cioè, diciamo una, tra virgolette, non so se si dice depersonificazione dell'animale, che tra virgolette tu nel piatto ti trovi un oggetto che è sempre più di... più distante dall'animale, perché tu comunque hai l'idea del non so, facciamo l'esempio delle mucche, tu hai l'idea delle mucche al pascolo libere, e poi c'è tutto un gap tra come questa mucca si trasformi nel tuo hamburger o nella tua bistecca, non si sa come avviene, però fatto sta che tu in realtà non è che ti stai mangiando la mucca, ti stai mangiando la bistecca, e la mucca quando era una mucca ha vissuto libera, perché è carne biologica, quindi tra virgolette sarà anche contenta di farsi uccidere, e quindi nel senso ci sta questo gap
in cui non, cioè, si non sa cosa succede nel mezzo,
sì, in
no?
cui diciamo l'animale si trasforma in un oggetto e quindi
magicamente
e quindi è possibile mangiarlo senza problemi.
Esatto.
Però d'altro canto c'è anche la reazione opposta, che in ambito anche tra virgolette bio, o comunque in un ambito di critica radical chic, esiste di critica alla carne, e cioè del fatto una visione più come si dice, diciamo meno civilizzata del mangiare carne, in cui c'è questa figura mitologica del contadino che comunque non è vittima del sistema industriale, e quindi il contadino che prende, sgozza il maiale e diciamo appunto agisce la stessa violenza che si agisce in un allevamento, comunque è diverso, perché stiamo parlando di una cosa tradizionale, popolare, culturale, non industrializzata, non civilizzata, un contesto diverso, e quindi diciamo c'è il ragionamento è opposto, però il punto di arrivo è lo stesso, c'è sempre questo gap tra l'animale soggetto e l'animale oggetto.
Certo.
Infatti sullo stesso blog insomma c'è anche un riferimento, un articolo appunto che parla di questo, che è la fattoria in tra virgolette felice, animali e contadini, insomma per chiunque insomma abbia voglia di approfondire un attimo questi temi, insomma ci è sembrato interessante questo blog.
Sì, e potremmo anche rileggere nelle prossime puntate qualche altro estratto, adesso possiamo cominciare queste pillole di bioviolenza.
Sì, comunque sicuramente anche sul nostro blog insomma ripubblicheremo quello che hanno pubblicato loro, magari anche analizzando, commentando, danno un contributo nostro, perché appunto anche all'interno di una certa sinistra, anche all'interno della sinistra di movimento, nei circuiti dei centri sociali, anche diciamo iniziative buone che vengono fatte nei centri sociali, c'è un po' questo falso mito del contadino buono, dell'uccisione tra virgolette tradizionale, dei prodotti tipici di una cultura che comunque viene cancellata dalla società moderna globalizzata, in cui diciamo c'è il cibo è normalizzato eccetera eccetera, però comunque le contraddizioni non si sciolgono.
Comunque. Sì, oltre che non si sciolgono, poi anche questo diciamo stato naturale in realtà cioè, dovreste anche dire dov'è attualmente, tutto sommato.
Cioè, sì. Sì. Sì, 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 certo.
Sì, dopodiché appunto la fattoria come stato naturale è comunque una contraddizione, è comunque un altro cambiamento dell'ambiente dell'animale con la costruzione appunto umana di qualcos'altro, insomma.
Sì, è proprio l'addomesticamento degli animali per i fini umani, quindi insomma non si capisce quale sia il pezzo che ci possa essere di rivoluzionario, non civilizzato all'interno di tutto questo, cioè, se vogliamo la cosa più civilizzata che...
Nel processo di domesticazione, dici.
Vabbè,
sì, è un argomento appunto che andrebbe trattato anche in maniera approfondita. Noi l'abbiamo trattato marginalmente in altre puntate sulla caccia e la predazione, però è un discorso che comunque va approfondito, perché per evitare di entrare in queste contraddizioni. E
voglio mettere una canzone?
Ci assumiamo di continuarlo anche
certo.
Questo.
allora torniamo in diretta e per iniziare a parlare di quelli che sono gli appunti.
Notizie, diamo un paio di notizie. Allora, rispetto al Circo Martini, che abbiamo, insomma, si è trovata questa notizia che è intervenuta la protezione animali, ha sequestrato appunto tigri, leoni, poi anche due istrici, tre coccodrilli, altri due esemplari di volatili, anche due rimorchi che erano destinati al trasporto di animali. Praticamente questo circo, il Circo Martini, era appunto quello da cui era scappato il cucciolo, il piccolo di giraffa che era stato poi, che era poi morto, e dopo una serie appunto di varie lettere che sono state mandate al comune di Parma e insomma varie proteste da parte di, delle persone, insomma c'è stata questo intervento che ha portato al sequestro di questi animali, che erano comunque animali che non venivano utilizzati per appunto fare degli spettacoli, ma che venivano esposti semplicemente come zoo all'esterno del circo. E
sì, poi tra le varie cose vi leggiamo quella che è stata un'azione diretta che è successa a Milano, visita antipellice da Berberi, leggiamo dal sito informazione.info. Sabato 10 novembre abbiamo dato il nostro piccolo contributo alla campagna contro la vendita di pellicce da Berberi in occasione di 1-2 giorni di azioni internazionali. Abbiamo invaso la boutique Brit in Corso Venezia urlando, non per dare, come alle volte si pensa ancora in modo antropocentrico, voce agli animali, ma per usare una pratica che nel suo travalicare il limite del linguaggio, attribuito al razionale umano, ci ricolleghi agli altri animali e vada così ad eliminare ogni tipologia di gerarchizzazione. Con in mano cartelloni abbiamo lanciato coriandoli e volantini per mostrare la crudeltà che si cela dietro alle pellicce ed esprimere il nostro disgusto verso un'industria, quella della moda, che sfrutta e opprime sia gli animali non umani, uccidendoli e mercificando nei corpi, che gli animali umani, imponendo e creando stereotipi, falsi bisogni e sfruttando la manodopera a basso costo. A Milano, una delle capitali di questa industria del lusso e del consumismo, lo sfoggio di cadaveri non fa altro che rientrare nelle logiche di questo sistema marcio, contro ogni forma di oppressione per la liberazione animale, umana e della terra.
Possiamo lanciare adesso lo spazio degli appuntamenti? Vogliamo prima mettere un brano?
Vabbè, dai, mettiamo una canzone.
Uno stacco tra una fase e l'altra della trasmissione. e torniamo in trasmissione con lo spazio degli appuntamenti. Abbiamo già annunciato prima appunto la giornata di mobilitazione contro Air France sabato 1 dicembre a Genova dalle ore 11 alle ore 13 all'aeroporto Cristoforo Colombo e dalle ore 15:30 alle ore 19 presidio informativo con proiezioni via San Lorenzo, sempre a Genova. Leggo un piccolo estratto preso dal sito di informazione. Il ruolo che la compagnia aerea Air France KLM ricopre a livello internazionale nel supportare logisticamente l'industria dell'aviazione è ormai tristemente noto. Il contesto attuale deve farci ulteriormente comprendere l'importanza cruciale della campagna di pressione nei confronti di questa azienda ed il potenziale impatto sulla tratta di animali per i laboratori che una ipotetica vittoria in movimento nei loro confronti potrebbe avere. Ricordiamo infatti che Air France, come altre non mi ricordo mai compagnie aeree, appunto prelevano questi animali liberi dalle Mauritius e non solo, soprattutto scimmie, e li portano nei vari laboratori italiani, europei. Continuo comunque il comunicato. Un numero crescente di compagnie aeree ha deciso, sotto pressione della campagna antivisezionista internazionale Gateway to Hell, destinazione inferno, di non trasportare i loro stivi animali per la sperimentazione. Aziende fondamentali per il rifornimento di animali ai laboratori come Air Mauritius, AmeriJet o Air China hanno ceduto alla determinazione del movimento e tuttora si rifiutano di trasportare animali. Questo ha contribuito a generare un aumento esponenziale dei prezzi, per esempio di animali come i primati non umani, che devono necessariamente provenire dai paesi produttori dove vengono catturati nella foresta ed allevati per un massimo di 2 generazioni in strutture locali. Va poi precisato che la possibilità di trasporto continuo degli animali è un anello fondamentale, anche se si prendono in esame altre specie, ed il perché sono, come spesso accade, i vivisettori stessi a dircelo. Se necessiti, non leggo bene, scusate che mi hanno dato a me questo compito di leggere. Se necessitano quello specifico modello animale per un determinato esperimento, devono avere quel modello. Potrebbe trovarsi dall'altra parte della strada o dall'altra parte del mondo. Ci stiamo muovendo verso un concetto di sperimentazione globalizzata. Questo lo dicono gli sperimentatori, appunto. Quindi una campagna che va a toccare il trasporto di animali è una campagna che tocca appunto il livello economico del costo degli animali, che è triste ovviamente porla su questo piano, però dà un disincentivo nel trasporto di questi animali e si spera anche nel loro utilizzo e la sperimentazione. In ogni caso bisogna colpire il nemico da diversi fronti, quindi anche se questo non è il fronte che più ci piace. E quindi sabato 1 dicembre 2012 a Genova ci sono questi 2 presidi che vi consiglio di leggere dal sito di informazione oppure dal sito di Fermare Green Hill. Gli altri appuntamenti? Non t'ho aperto.
Ci sono? Sì. Ok, allora ricordiamo gli appuntamenti alla Taverna Popolare Vegan del Laurentino 38 Squat ogni mercoledì. Mercoledì 14 ci sarà la cena per l'allargamento della cucina e mercoledì 21 cena per i lavori dello squat con Arpezzo d'Aglio, che è insomma la cucina vegana del Laurentino.
Poi sempre per quanto riguardano le prossime iniziative, cupcakes vegan, DJ set, tè e pasticcini con sottofondo musicale a sostegno della sede anarchica Malatesta, tutto questo quando? Giovedì 22 novembre dalle ore 17 presso Torre Maura Squat. E intanto incontri di libera espressione per la consapevolezza e l'azione, individuo e autogestione dell'essere, approccio al massaggio e al risveglio energetico, tramandi erbori nell'antro, allenamenti in palestra, gran bazar del raccarto, cena vegan godereccia, porta qualcosa che si mangia meglio, senza sfruttamento animale, senza regia, senza canoni, senza specialisti, per influire delle idee, conoscenze e pratiche. Tutto questo Torre Maura occupata, via della Verle 10.
E sempre perché, come dicevamo prima, noi speriamo che chi ci ascolta un po' da tutta Italia, vi diamo appuntamenti anche al di fuori di Roma, quindi a Bologna.
Ascoltano dal mondo.
Dal mondo.
Anche da altri pianeti. Ieri ha telefonato un compagno da Marte e diceva: ma domani sera te la smettete?
Comunque, Bologna, chi fa da sé fa per tre giorni di autoproduzioni, dal 21 al 23 novembre. Il 21 novembre, dalle ore 15, workshop di serigrafia, aperitivo autogestito, dibattito, limiti e prospettivi della lotta contro i fascisti. 22 novembre, dalle ore 15 sempre, workshop costruire un orto pensile con materiali di riciclo, aperitivo autogestito, dibattito, la lotta contro i sci, esperienze da Torino e Bologna. 23 novembre, dalle ore 10, workshop di pasta fresca e formaggi vegan, pranzo con pasta autoprodotta, workshop di saponi, porta dell'olio di qualsiasi tipo, aperitivo con formaggio autoprodotti, si spera vegan, penso di sì, dibattito, gentrification, sprazzi.
Se fanno il workshop prima sono autoprodotti, non è che... Cioè, che prima fanno i formaggi vegan e poi ci mettono quelli di mucca, scusa.
Non si sa mai, eh.
Dibattito, gentrification, sfratti, sgomberi, espropri tra Genova e Bologna.
Va bene.
E con questo vi possiamo salutare sì, per questa sera. E salutiamo anche il babbo dicendogli non ci servi più, siamo diventati grandi.
Non lo dica e poi non viene più. Non aspetta altro, quella merda. Maledetto. Babbo maledetto, lo possiamo dire ad alta voce. Cazzarola.
Adesso si senza qualche schicchera. E niente, salutiamo tutti, vi diamo i nostri contatti, la Gazzalatra, la mail la Gazzalatra @inventati.org e il blog
radiopossum.noblogs.org.
Un ultimo pensiero a tutti coloro che sono privati della loro libertà personale,
siano essi animali, umani o non umani. Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao!